la TV che si ascolta.
Ed eccoci.
Buon pomeriggio.
Io non, ti sento adesso?
No, ok, allora aspetta.
C'era un po' di censura.
Sì, sì, diciamoci la verità. Però audience provano sempre a imbavagliarci, a censurarci.
Persino la nostra regista, pensa un po'.
Pensa un po', no, la talpa.
Non ho fatto niente, ragazzi.
È l'emozione della penultima puntata.
Anzi, bentornata alla nostra Sophie Baglio.
Dopo una settimana da conduttrice, perché noi la teniamo sempre nelle retrovie.
Sì, no, ma tra l'altro, cioè, diciamoci la verità, lei si è lamentata che abbiamo fatto settimana scorsa contro programmazione alla
finestra.
Già,
perché comunque siamo andati in onda proprio mentre andava in onda Sofia. Ripetiamolo, lei ha condotto la finestra sul noir, che è stata una settimana di rassegne tutta legata al genere noir, il Noir in Festival, che si è tenuto
solo cose allegre
presso
insomma
la nostra università.
Solo cose allegre. E la verità è che abbiamo vinto noi la sfida.
Abbiamo vinto noi gli ascolti.
Io questo non credo.
Abbiamo fatto il 54% di share come a Sanremo.
Va bene.
Anzi, ringraziamo, come ci faceva Barbara D'Urso, perché anche ieri eravate tantissimi. Abbiamo vinto il programma più visto della nostra fascia oraria.
Io mi sento di dover salutare mia zia, che mi dice che è collegata. Ciao zia Paola.
Ciao zia Paola.
C'è anche un'altra zia Paola.
La zia Paola non la conosco.
Ma c'è anche lei.
Salutiamo anche zia Paola.
Tutte le zie
Pronti
Paole.
Anche oggi in questa puntata numero 69, ragazze, con
che bel numero.
Con degli argomenti.
Non l'ho detto io questa volta.
Io ho detto tanto il numero. Con degli argomenti anche oggi molto piccanti, vero Charlie?
Sì, piccanti, perché diciamo che abbiamo un'attualità un po' più scanzonata, ma piccante nel senso che si torna a parlare di
Gianbruno,
politica,
sì, in qualche modo
di politica, di televisione, di uscite televisive,
gente che va, gente che viene,
interviste e tentativi di andare a come si può dire,
a ritroso,
cosa vuoi dire? Recuperare qualcosa di sbagliato che si è detto,
a recuperare credibilità,
diciamo
così. Ma non solo, poi di cosa parleremo?
Sembra un'interrogazione, Matteo. Ah, vedi, ecco, sei impreparato oggi. Abbiamo anche X Factor, che
è giunto al termine,
e dopo un'edizione in cui si è risollevato l'ascolto, si è risollevata l'attenzione,
diciamo, che si è tornato davvero a fare la grande festa appunto della musica. E poi parleremo anche di un fuggitivo. Non stiamo parlando di nessun fidanzato di Charlie, la verità è questa, diciamoci la verità,
no.
Ma che è fuggito proprio nelle ultime ore.
L'abbiamo visto proprio ieri sera, meno di 24 ore fa. Teo Mammucari ha lasciato lo sgabello scomodissimo di Belve, e quindi andiamo a capire un po' che cosa è successo.
Esatto, anche perché oggi ha dato altre dichiarazioni delle spiegazioni. E poi sul finire della nostra 69esima puntata
La rubrichetta Audience Cult,
perché la rubrichetta è una, Audience Cult è un'altra cosa.
La rubrica di Matteo.
Esatto, e oggi è dedicata, visto che è Natale, siamo tutti più buoni, alla gente che litiga in TV. Quindi direi
perché diciamo che cogliamo questa alzata della fuga di Mammucari alla Belve per andare a ripercorrere le litigate televisive.
Assolutamente, ma visto che è Natale, siamo tutti più buoni, ed è Natale anche con la musica di Radio Yulm. Voi seguiteci sui nostri social, Facebook, Instagram, chiocciola Radio Yulm, TikTok e dovunque,
sul sito, anche
e sul nostro numero WhatsApp
331 14 38 923 su www.radioyulm.it.
E adesso c'è Annalisa, Christmas Please Baby Come Home.
con Christmas Baby Please Come Home. Abbiamo un attimo nell'annuncio invertito le parole, ma perché questo come home è proprio please.
No, esatto, please, cioè
please,
proprio
per favore.
E ragazzi, la magia del Natale è così, crea un po' di scompiglio. Io adesso sto aprendo la scaletta con estrema calma, tanto sono soltanto 17:38 e 54 secondi e quindi siamo in diretta con la nostra 69esima puntata
e di audience.
Ah, lo sai, meno male.
Lo so, questo, ormai l'ho imparato, ho proprio il copione in
come
testa.
Come il numero WhatsApp.
Come il numero WhatsApp. E volevo fare io a questo punto gli onori di casa.
Vai,
dato
vai,
che
vai.
Il nostro...
Io posso anche andare.
Ma penso di sì, tanto vai, un Matteo vale l'altro. E dicendo questo vi presento il nostro amico di puntata di oggi, che è Matteo Carminati, direttamente dal Master in giornalismo, perché ormai bisogna dirlo, è un giornalista.
Sì, collega di Barbara Russo.
Però amico,
grazie col cuore, un ringraziamento
amico
che
anche
viene
nella
dal cuore.
Vita.
Amico anche nella vita.
Ah no, meno male, perché vabbè, amico di puntata.
Io ho scritto anche amico di audience di Radio Room, è stato tra gli speaker della scorsa edizione di Auditorium, giusto? Il programma culturale di Radio, infatti la faccio io la scaletta. Il programma culturale di Radio Yulm e adesso appunto master in giornalismo, quindi aspirante ma proprio giornalista.
Quindi potrà fare lui la press review. La
ma che fortuna.
Guarda,
come si
la
fa le press review in questa radio, ragazzi?
A chi di dovere. Pazzeschi. E io vengo qua giustamente a fare un po' di cacciara con voi, no? Perché quella è la verità.
Giusto. Perché
no.
Questo è cacciara.
Intanto grazie
questo programma di bassa lega. Esatto.
Stavi dicendo, ci stavi ringraziando.
No, io vi stavo
questo...
ringraziando, Matteo.
Importantissimo.
Cioè, tu stavi denigrando il tuo stesso programma.
No, ma c'è gente. No, è una
e però giunti alla 69esima. Ah, ok, non l'ho percepita.
No. Audience è mio figlio e lo resterà per sempre.
Giusto.
Ho fatto anche il test di paternità per sicurezza.
Confermato.
Ma iniziamo questa puntata.
Allora,
è molto impegnativa, proprio già all'inizio.
Vi anticipavamo poco fa che appunto andremo a parlare in questo primo blocco che noi, se ci ascoltate o se siete nuovi, ve lo ripetiamo, dedichiamo all'attualità. Andremo a parlare di un'attualità un po' più scanzonata, un po' più leggera rispetto ai grandi temi che abbiamo affrontato in questa stagione. Stiamo parlando appunto del ritorno di Gianbruno in TV, il significato mediatico della sua prima intervista su Rete 4 dopo lo scandalo. Diciamo che è stata una settimana piuttosto complessa per l'informazione mondiale, a partire dal Medio Oriente, in fiamme, diciamo appunto in fiamme, alla crisi di governo in Corea e in Francia. Però noi appunto spostiamo un po', alleggeriamo un po' i toni, dedicandoci a quella che è stata l'intervista realizzata da Paolo Del Debbio nel suo programma Dritto e Rovescio su Rete 4 ad Andrea Gianbruno, nella sua prima intervista televisiva dopo lo scandalo che lo aveva, diciamo, che si era un po' creato
lo scorso anno,
attorno
esatto,
a lui,
di cui noi anche a audience ne parlammo. Sì. Allora partiamo da qui, riascoltiamo i punti salienti di questa intervista che abbiamo riassunto in 90 secondi. Ascoltate.
Come stai? Beh, adesso in questo preciso istante un po' teso. Spero che il peggio sia alle spalle rispetto a questi 13 mesi.
Cosa hai pensato quando ti sei rivisto?
Io ci ho messo, credo, 2 mesi a rivedere quell'estratto. E la prima volta che ho rivisto quella cosa lì, io non mi ci sono riconosciuto. Io ho provato imbarazzo per me stesso, perché io non sono così. E quindi chiedo scusa alle persone che hanno visto quel montaggio, chiedo scusa alla mia famiglia. C'è una donna che avrei dovuto proteggere in un determinato contesto e non ho protetto.
Non c'è un conflitto di interessi fra il giornalista e se il compagno della presidente.
Io ti sto dicendo, Paolo, ma se qualcuno avesse visto anche soltanto un minuto della trasmissione che conducevo, si sarebbe reso conto che forse era uno dei programmi più equidistanti, a parte questo, più equidistanti che questa rete, che insomma, che in generale veniva mandato in onda.
Tra le tante critiche che hai ricevuto, qual è quella che ti ha fatto più male?
Guardatelo bene. Questo è un molestatore seriale. Io non sono un molestatore.
In media siete cominciato a lavorare con me. Dopo questa intervista, in cui hai porto le scuse di fronte, spero, a tanta gente, perché più audience faccio meglio è, io penso che tu abbia fatto un passo importante che ti libera la coscienza da una serie di cose.
Del Debbio ha detto più audience faccio e meglio è, e secondo me è il nostro claim ormai.
Sì,
più
no, Matteo ne ha fatta tanta di audience.
Troppa. Però sono passati 13 mesi e mezzo, tra l'altro abbiamo il copyright su audience, quindi Paolo, visto che è professore della Yulm, insomma, diciamo, pagare un po'.
Ah, certo.
Ecco. Però sono passati 13 mesi e mezzo da quando Gian Bruno, appunto, giornalista, conduttore TV e oggi ex compagno della premier Giorgia Meloni, è finito su tutti i giornali per l'ormai famoso fuori onda di Striscia la Notizia. Da allora la sua vita è cambiata, ma lui non ha mai parlato. L'ha fatto per la prima volta, appunto, il 28 novembre scorso, al Ritorno del Rovescio, dopo che la sua partecipazione a Belve, di cui si è molto parlato, è stata bloccata, appunto, da Mediaset, che non ha firmato e concesso la liberatoria per andarci.
Esatto, Charlie. A prescindere dalle sue scuse e da alcune sue dichiarazioni, la domanda che ci facciamo riguarda la portata mediatica di questa intervista, quindi qual è la portata mediatica, come dicevamo, e cosa accomuna la TV in questo modo? No, sì. Matteo. Allora,
Matteo,
c'è un problema.
Che
Matteo, che Matteo,
che
è scritto in scaletta?
Che facciamo?
Io la leggo, non... Cioè, se devo interpretare anche quello...
Certo che no, Charlotte, anche anch'io. Tu,
però,
dai.
Insomma, qual è la portata mediatica di questa intervista?
Adesso però io vorrei sapere che cosa volevi scrivere.
Non lo sai neanche cosa tu. Comunica,
cosa comunica? Così, cosa comunica? Vedi che il nostro
amico è un giornalista. Raga,
che ridere.
Esatto. E cosa comunica, quindi?
No, lo potremmo chiedere a te, Matteo.
Ah, era per me la domanda.
Ma potremmo rivolgerla a
allora,
te, come
questa
no?
Questa domanda la facciamo al nostro amico di puntata, Matteo Carminati.
Scaricate il barile. No.
Già ho scritto che la domanda è scritta in un italiano incomunicabile.
La fate rispondere anche a me.
Ragazzi, no, non urlate. Possiamo andare avanti. Poi dopo ti lanceremo
no,
la
allora,
palla.
Facciamo così. Vediamo cosa ha detto in questa intervista. E poi dopo ne riparliamo.
Esattamente, perché Andrea Gianbruno sembra deciso a giocare la sua ultima carta per tornare sotto i riflettori. Diciamo che è stata un po' la ricerca di una via per riuscire a riscattarsi, a riprendere il suo posto davanti alle telecamere.
Sì.
Ci si è chiesti se effettivamente il suo nuovo obiettivo possa essere la Rai, che potrebbe essere un nuovo trampolino di lancio per lui.
Allora facciamo un passo indietro, facciamo questa domanda. Secondo te lui ha come obiettivo davvero quello di andare in Rai? Anche perché effettivamente a Mediaset ci lavora ancora, ma dietro le quinte, già mai mandarlo davanti alle telecamere?
Allora, diciamo che sicuramente da Mediaset lui aveva preso le distanze, ma anche Mediaset aveva preso le distanze da lui, perché comunque dopo tutto quello che era successo Mediaset aveva di fatto cancellato il programma di Gianbruno.
Sì, il programma esiste ancora.
Ma è affidato a qualcun altro. Ecco, aveva cancellato la conduzione di Gianbruno. Quindi sì, sicuramente la svicolata sulla Rai potrebbe anche arrivare a pensarla Gianbruno, ma come dicevamo giustamente prima fuori onda, non credo sia una cosa così facile,
sì,
da realizzare.
Diciamo
automatica, anche perché lui, cioè il suo sogno, diciamo così, è proprio di tornare davanti alle telecamere.
Certo, e diciamo che dopo i fuori onda che sono usciti, il ritorno in video è tutt'altro che scontato.
Certo.
Quindi sarà una scelta molto pesata. I danni in casa Mediaset sono stati sotto gli occhi di tutti. Ricordiamo appunto queste due clip mandate in onda da Striscia la Notizia, che hanno svelato questo lato peggiore del conduttore. È anche vero che c'è chi ha detto potrebbero anche essere delle battute che uno fa, assolutamente sgradevoli e brutte.
Poi lui ha parlato in questa intervista, tra poco leggeremo alcune sue dichiarazioni, ha ammesso di aver confuso, diciamo così, l'amicizia con diciamo così, il rapporto professionale tra colleghi. Ma ricordiamo brevemente come siamo arrivati a questo punto della storia. La storica trasmissione di Mediaset di Antonio Ricci aveva condiviso audio e video del giornalista che faceva appunto battute piuttosto pesanti e a sfondo sessuale ad una collega dietro le quinte del programma appunto di Rete4, TG4 e Ora del Giorno. È stato intervistato poi da Paolo Del Debbio e ha dato la sua versione dei fatti, partendo ovviamente anche dalle scuse. La reazione di Mediaset è stata rapida e decisa, un po' come diceva appunto il nostro Matteo, e Andrea Gianbruno è stato sospeso dal video, pur rimanendo però formalmente assunto presso appunto l'azienda di Cologno Monzese. Charlie.
Sì, nemmeno le scuse pubbliche affidate appunto a questa intervista a Dritto e Rovescio hanno di fatto migliorato la sua posizione.
Certo.
Anche perché andare in TV dopo questi scandali è sempre molto andarci con la coda tra le gambe alla ricerca di
salvare la reputazione,
la propria immagine.
Certo.
Esatto. Sicuramente ecco questo volto un po' pietoso del giornalista che cerca di pentito, insomma, che cerca di riguadagnarsi la fiducia di un pubblico, non ha convinto,
neanche già visto,
esatto,
probabilmente,
e
insomma.
non ha convinto. Ma mi viene anche solo in mente, non in televisione però sui social, tutto il discorso che aveva fatto Chiara Ferragni.
Certo,
che era
un anno fa,
forse a volte
la pezza è peggio del buco,
esatto,
insomma,
forse è meglio tacere, sì, esatto. E dopo il fallimento del tentativo di partecipare a Belve, che a questo punto in realtà forse non avrebbe anche funzionato, ecco, a Belve un personaggio come
sì,
lui.
Sì, paradossalmente sì, ma infatti Francesca Fagnani l'ha invitato, esatto, e ci teneva che partecipasse.
E insomma, sembra aver messo gli occhi su un progetto ancora più ambizioso, uno show tutto suo, magari proprio negli studi Rai. Però diciamo che questo passato, queste uscite pesano particolarmente. Matteo, dici?
No, volevo dire una cosa proprio riguardo a questa mancata partecipazione a Belve. Cioè, secondo me è un dato di fatto che comunque anche Mediaset abbia cercato di bloccare questa ospitata in Rai, anche per paura,
poteva
forse
essere
che
una
potesse
essere,
certo,
esatto,
certo.
O
certo,
una apriporto comunque che potesse diciamo così buttare ancora fango su Mediaset,
ah, certo,
dopo
certo,
la scelta
certo,
comunque di toglierlo dal video.
Anche se però se l'obiettivo era non ricoprire di fango Mediaset, lo ha fatto Mediaset stesso, perché
certo,
Striscia la Notizia che ha fatto uscire queste,
certo,
queste,
infatti
no,
ci interrogammo quando uscirono in fuori onda anche sulla portata mediatica e diciamo così l'indipendenza che ha Antonio Ricci dentro Mediaset, perché
certo,
alla fine è un gol in casa.
Beh,
diciamoci
penso
la verità,
portare alla luce uno scoop del genere vada anche talvolta oltre delle dinamiche interne,
certo,
della rete,
certo,
che portano magari
certo,
più
certo,
visibilità di quanto invece può farlo uno stare in silenzio.
Certamente
si vede che fai il giornalista comunque.
Grazie,
Matteo, volevo
Sofia,
dirtelo,
grazie.
Ma
non ho ringraziato te a proposito.
Oh, ma
grazie,
ringrazio,
perché io veramente mi sento,
è stata Sofia a volere la tua presenza qua.
Immagino,
ma io voglio
immagino
la tua presenza sempre dappertutto, in qualsiasi luogo, cioè, ma c'è allora stato un breve momento, ragazzi, io ho un dubbio. Matteo ha detto,
non è si dice così, la pezza è peggio del buco, no?
La pezza è peggio del buco, mi sembra.
Chiederò a mia nonna se
solitamente
è un detto
sì,
di
secondo
italiano
me è un detto delle nonne,
no,
ragazzi.
Solitamente hai panto quando metti la pezza praticamente che è peggiore del buco che hai fatto, che ne so, la pantalone,
ah, in bar, no, quel
ma chiediamo al 331 14 38 923 ai nostri
se,
ascoltatori,
se c'è l'Accademia della Crusca ad ascoltarci,
se si dice,
ma
altri modi
io
di dire,
io sono sicuro che si dica, conduco la 70 puntate, l'avrò detto,
e allora
anche
secondo me lo possiamo coniare
69 69.
Lo depositiamo anche questo come copy, come odio,
esatto.
Andiamo avanti, perché andiamo alle dichiarazioni,
certo,
di Gianbruno, perché in TV l'ex compagno della premier rivela appunto di aver fatto passare 2 mesi prima di vedere il filmato incriminato appunto del caso mediatico, e ha detto: la mia vita si è sgretolata nell'arco di una notte, ho avuto paura di rivedere quel fuori onda, poi quando l'ho visto ha detto ho provato imbarazzo per me stesso, perché io non sono così, quello non è il mio atteggiamento canonico, io non sono così, mi sono vergognato di me stesso, spiega. Tra l'altro nella stessa serata parlava di canonico quando c'era Don Matteo in TV,
quindi era
tutto
perfetto,
è tutto
un allineamento,
esatto, perfetto.
Ma anche noi proviamo vergogna per noi stessi quando riascoltiamo le puntate di Audience.
Infatti non le riascoltiamo proprio, perché è meglio non ascoltarle.
Ma sui social mettiamo delle pillole.
Esatto, delle pillole di saggezza. E oltre appunto a queste scuse rivolte al pubblico, sono anche giunte le scuse rivolte alla famiglia.
Sì.
Lui ha detto: chiedo scusa alle persone che hanno visto quel fuori onda, che mi vogliono bene e mi conoscono per quello che sono. Ha detto anche: chiedo scusa alla mia famiglia che avrei dovuto tutelare e non l'ho fatto, avrei dovuto proteggerla, stare attento, non l'ho fatto e ne sto pagando quotidianamente le spese, forse in maniera eccessiva.
E qua c'è un riferimento proprio alla sua ex compagna.
Esatto, sono arrivate proprio dirette anche le scuse a lei. C'è una donna che avrei dovuto proteggere in un determinato contesto e non l'ho fatto, chiedo scusa.
Allora, prima di poi parlare appunto del rapporto con Nicole, di vedere anche la vostra opinione, perché abbiamo chiesto un'opinione anche sui nostri social proprio a voi Yulmini, torno appunto al nostro amico di puntata e ti chiedo: molti hanno detto che questa è stata un'intervista, diciamo così, durata mezz'ora, un'intervista molto lunga, a tratti un po' concordata, no? La classica, diciamo prima, intervista salva reputazione.
Una paraculata, si può dire?
Noi siamo stati molto più tranquilli.
Sì.
Però cosa ne
però
pensi?
Tanto lui
rende l'idea, forse.
Pensi che davvero, diciamo così, questa intervista possa riabilitare un po', diciamo così, quello, la reputazione appunto che fu di Gianbruno, ex first gentleman d'Italia praticamente.
Esatto.
Allora ragazzi, dopo quello che è successo, dopo quello che abbiamo visto tutti, quanto è stato, un anno e mezzo fa, un anno fa,
13 mesi e mezzo fa,
un annetto fa, diciamo che non è facile risollevarsi da un punto del genere. Cioè, vediamo, e abbiamo parlato anche prima di Chiara Ferragni, come secondo me
sì,
risulti difficile anche per lei risollevarsi da tutto quello che è successo. Lei
ma
aveva di mezzo
non
i bambini
se ne risolleva più.
E fa fatica a risollevarsi. a maggior ragione, Gianbruno, ex comunque compagno della Premier, giornalista non di punta, però comunque certo, abbastanza autorevole, certo, di una rete come Mediaset, fare uno scivolone del genere, pestare un cacca così grossa, diciamo che non
comunque queste
aiuta.
Sono le licenze giornalistiche,
sì, sì,
tue.
Esatto, sì,
me
sì,
le sono
sì,
prese sì, da, sì, da oggi in poi.
Ultima domanda, credi che se fosse andato prima, se fosse andato appunto, perché poi non ci andrà mai, a Belve, sarebbe stata diversa la situazione a livello reputazionale?
Beh, allora a livello reputazionale non credo, non credo che...
In quanto invece a portata mediatica?
Ma in quanto a portata mediatica poteva emergere qualcosa di diverso dall'intervista Fagnani. Cioè quindi dal format di intervista Fagnani poteva emergere qualcosa di diverso rispetto a quanto ha fatto emergere Paolo Del Debbio.
Più che altro l'intervista da Paolo Del Debbio era tutta incentrata su questo precedente e sì, quindi sì, su andare a ripercorrere quello
che
è stato.
E a chiedere scusa.
Belve, come abbiamo visto anche ieri,
e tra poco ne parleremo,
è molto incentrato in generale sul personaggio, al di là degli scivoloni che sì, poi compaiono sempre,
sono,
però anche
certo,
sulla vita, quindi... Forse sarebbe stata un po' eccessiva un'intervista dalla Fagnani, per quanto magari avrebbe anche alleggerito i
certo,
toni.
Certo, certo.
Però ecco, si sarebbe un po' perso
sì,
il fulcro ecco, della cosa.
Tra l'altro, appunto, tornando diciamo così al rapporto con i colleghi, lui ha detto con queste persone, perché appunto parlava delle persone con cui aveva un rapporto quotidiano, ho confuso il clima di amicizia con un clima di lavoro. Ho sbagliato, pensavo che creare un gruppo di amici potesse agevolare il programma. E puntualizza: tra le persone che mi sono state più vicine c'è la persona interessata dal fuori onda. Questo vuol dire che così mostro non
sì,
sono.
Diciamo che forse a volte l'opinione pubblica diventa perché io penso che battute del genere, nei contesti in cui tu sai di poterle fare e forse sai che vengono dette in un certo modo perché c'è, non lo so, un certo tono di,
certo,
di scherzo, di
lo
cose.
Lo facciamo anche noi a audience.
Esatto, certo, se lo facessimo davanti ai microfoni non sarebbe una cosa corretta.
Certo.
E quindi è ovvio che certe affermazioni vadano a colpire la sensibilità del pubblico e non è giusto che vengano dette davanti appunto a un pubblico, anche se in questo caso era un fuori onda, ecco.
Certo, però comunque nel momento in cui ti rivolgi soprattutto a una donna e a una collega.
Certo.
Abbiamo chiesto però un vostro parere anche sui nostri social Facebook, Instagram, @ Radio Yulm, e abbiamo chiesto: cosa ne pensi della portata mediatica della prima intervista rilasciata da Andrea Gianbruno su Rete 4 ad un anno dalla polemica che l'ha visto protagonista? Sofì.
Sofì risponde.
Social Corner ritorna dandovi un risultato che è un 50-50. Le quattro opzioni sono: la prima, la TV non dovrebbe più dargli spazio, 50%. La seconda, doveva dare spiegazioni dopo le sue polemiche, 0%. La terza, intervista con concordata senza chiedere scusa, 50%, e la quarta, intervista non ha aggiunto nulla di nuovo, 0%. Nel mentre una nonna dal pubblico mi fa sapere che il detto
esiste,
che hai detto esiste.
Ecco, vedete,
grazie,
vedete,
nonna,
grazie
nonna. Vediamo questa nonna
grazie
vedere
nonne.
Di audience.
Allora, la domanda ora è solo una: riuscirà Andrea Gianbruno a convincere la Rai a puntare su di lui, e soprattutto il pubblico è pronto a perdonarlo e accoglierlo di nuovo davanti alle telecamere in un flash, sì o no?
No.
No.
No,
secondo te?
Ma il pubblico dimentica anche molto facilmente.
Però, però... diciamo che è stata una portata mediatica molto forte quei fuori onda.
Sì,
tant'è
vero
che un anno dopo, anche dopo la sua prima intervista, ne stiamo ancora parlando. Insomma, il ciuffo più famigerato della TV sembra deciso a giocare la sua ultima carta, ma il futuro resta incerto. Vedremo cosa succederà, se non ci staremo oppure no. Adesso torniamo alla musica e addolciamoci
sempre al clima natalizio. Posso annunciarlo io?
Sì, perché io faccio danni oggi.
Jingle Bell Rock, Kelly Clarkson,
qui a Odin. Jingle Bell.
Time, it's the right time to live è incredibile, fa effetto, perché insomma questo è stato un viaggio iniziato mesi e mesi fa, un'esperienza che potrei dire essere stata, qual è l'aggettivo, vediamo, totalizzante per tutti noi. E noi questa sera ce la vogliamo vivere come una festa, come una grande festa, ed è per questo che siamo in piazza. E che piazza, questa è la piazza del plebiscito di Napoli. E a vincere X Factor 2024 è...
Fatemi sentire!
Allora, io, questo... io chiedevo perché ha vinto Mimì. Io sono d'accordo. Tra l'altro abita vicino a Carugate, dove abito io.
Non abita dove abito io.
Abita vicino a Usmate. Abita.
È pure adottata.
Hanno detto. Beh, va bene.
Via, smorta il tono, perché lei lo può fare, perché anche lei lo è. Scusate.
Sì, grazie. Ecco.
Ma, no, veramente, nel senso, ma, non stiamo perculando nessuno.
Eh?
No, niente.
Ma
vabbè, ragazzi, vabbè, vabbè, ragazzi.
Puntata numero 69, siamo in diretta, bene. Sono le 18:32 secondi e apriamo le nostre pagine di intrattenimento, perché fino adesso non siamo stati seri.
Poca sostanza.
Esatto. Allora, diciamoci subito la verità: la grande festa della musica è tornata a battere su Sky e TV8. Sotto il cielo di Napoli, nello scenario di Piazza del Plebiscito, si è chiusa giovedì scorso un'edizione di X Factor che può considerarsi riuscita, non soltanto dal punto di vista degli ascolti, in crescita rispetto agli ultimi anni, 3,4% di share su Sky 1, esclusa ovviamente la finale, ma la rivoluzione del cast di questa 18ª edizione c'è stata ed è anche stata azzeccata, motivo per cui la Pay TV ha confermato l'intera squadra anche per la prossima stagione. Charlie?
Sì, ne siamo penso felici, perché comunque abbiamo visto i risultati di un programma che era arrivato veramente un po' a...
su cui nessuno avrebbe scommesso,
esatto,
diciamo,
ormai
così.
Aveva perso quello il focus, diciamo, che aveva prima, che lo faceva funzionare
forte, anche, esatto, dell'ultima edizione, caratterizzata da diverse polemiche,
esatto,
che hanno davvero spento un po' appunto la gara e, come dicevamo, la grande festa della musica che deve essere X Factor.
Diciamo che Giorgia è uno dei nomi che ha anche aiutato a questa rinascita del programma,
certo, in un momento
forte,
d'oro per lei,
sì, nome forte della musica italiana, diciamo che è risultata adeguata alla conduzione del foro.
Sì.
E l'ha anche un po' ringalluzzito, cioè ha esaltato appunto questo programma anche mettendoci il suo, che ovviamente non è poco,
mettendosi in gioco.
Possiamo dire anche che sicuramente, secondo me, in questo caso decisiva è stata ovviamente la giuria e le interazioni che hanno avuto tra di loro i giudici, nel senso che
è sempre per
X Factor è quello che fa il programma,
come per ogni talent, diciamo così, con una giuria,
perché certo a volte la polemica fa audience, fa ascolti, piace, è proprio seguire per quello, ma in questo caso non c'è stato bisogno di questi grandi
di forzare la
esatto,
mano
di forzare
su discussioni
la mano,
e polemiche,
esatto, anzi è piaciuta penso anche l'armonia del tavolo.
Infatti un mix di quattro personaggi che, con personalità differenti tra loro, che però ai live, a differenza di chi li ha preceduti, hanno saputo realmente fare show senza far offuscare i veri protagonisti, ovvero appunto i concorrenti.
Esatto, cioè l'obiettivo è stato valorizzare la musica e secondo me lo hanno fatto molto bene, però uscendo in maniera molto positiva,
pulita,
in figura
sì.
Giudici, anche di appunto guide per i propri concorrenti.
Io vado subito appunto dal nostro amico di puntata Matteo e ti chiedo, hai visto X Factor? Cosa ne pensi? Un giudizio su questa 18ª edizione?
Non l'ho visto, ma
anche questa è una risposta indicativa.
Sono la persona sbagliata a cui chiedere di X Factor, ma perché non l'ho mai seguito, non ho mai avuto Sky.
Ma guarda, in realtà pure io, quindi
ottimo.
No dai, io l'ho seguito
pure io.
Non ho seguito la finale, però
quindi c'è qualcuno in questo studio che ha
questa volta sono io.
Parliamo di X Factor e qualcuno incredibilmente l'ha seguita.
No, io che di solito non seguo un programma,
io
di quelli...
un po' della finale l'ho seguita.
No, io la finale non l'ho seguita, ma ho seguito un po' il percorso. E devo dire che mi è piaciuta sia a livello musicale, perché ci sono state tante novità.
Vabbè, però io, scusatemi, ho detto che non lo seguo, non lo guardo, ma ho comunque qualcosa da dire.
Ah, certo, vai.
No, Charlo,
ci manca. No, scusate, non volevo monopolizzare.
È la licenza giornalistica.
Certo.
No, allora, io sicuramente, ecco, intravedo in X Factor un grande format di show, cioè rispetto ad Amici per esempio, okay. Secondo me dove
Amici è più una scuola.
È una scuola dove si coltiva il talento, ad X Factor secondo me arriva già gente col
già
talento, dove mostrarlo grazie a grandi show, grandi palcoscenici, grandi tutor, ok, che ti possono seguire.
Tutto grande,
tutto grandissimo. E poi sì, riconosco sicuramente la grandezza dello show che ci sta dietro ad X Factor. Non l'ho mai seguito, appunto, ma perché non ho mai avuto Sky, ma anche perché non mi entusiasma come format. Preferisco di più un format come Amici, che sì, è una scuola, e quindi vedere un processo,
un'evoluzione
certo. Nei concorrenti del programma. E poi mi è piaciuto, mi ha fatto riflettere più che altro la questione, sicuramente ne parlerete dopo, però magari ve lo anticipo, della scelta di Napoli come città dove fare.
Tra poco ne parleremo.
Allora mi taccio.
Allora, anche perché appunto i quattro finalisti, diciamo tre di Achille Lauro, che ha portato tutta la sua squadra per intero, e Mimì appunto di Manuela Agnelli, si sono contesi la vittoria per la prima volta all'aperto, come se fosse un vero concerto. E questo segna una svolta epocale per appunto le finali di X Factor a livello mondiale, perché non è mai successo in nessun'altra versione di X Factor straniera.
Sì, diciamo che se posso dire una cosa, secondo me si è spostata un po' la visione
milano-centrica
di questo programma, sempre tutto Milano, il concerto finale al Forum,
Assago.
Quindi ha forse coinvolto maggiormente, cioè l'Italia si è sentita più partecipe grazie anche a questa finale.
Perché non Napoli?
Perché Napoli?
Stavolta?
Insomma, no, una finale letteralmente pirotecnica, in diretta sì, su Sky 1 e in chiaro su TV8, per questo appunto siamo riusciti a vederla, che ha visto salire sul palco appunto di Piazza del Plebiscito un'icona della musica internazionale come Robbie Williams, e una, diciamo così, rappresentatività, appunto un cantante che rappresenta al 100% Napoli, che è Gigi D'Alessio.
È lui l'icona della musica internazionale.
No,
certo,
Robbie Williams.
Sì, Robbie Williams è il napoletano.
Lacio
e Shake, a cui è stata affidata la direzione artistica di X Factor, hanno diretto sul palco 60 artisti, tra cui un corpo di ballo formato da 40 ballerine, c'era anche Charlie che twerkava,
sì,
creando 20 performance arricchite da fuochi d'artificio ed effetti speciali, curati anche da una coreografia pirotecnica con 20 postazioni distribuite tra il palco e la terrazza della Basilica. Succederà così settimana
Mamma
prossima
mia.
Anche qui a Audience.
Cioè, no, diciamo che
fuochi d'artificio a Napoli, ragazzi, ci va notte proprio.
È vero.
Ma andiamo al futuro.
Esatto, perché
ritorno al futuro.
In qualche modo. Abbiamo il titolo della puntata.
No, ma
l'abbiamo già usato. Quindi no. Prima dell'inizio di X Factor 2024, in pochi avrebbero scommesso sulle possibilità che il talent show potesse, insomma, rinascere dalle sue ceneri come una fenice. Arrivati
come
alla
Charlie,
fine,
insomma.
Come me, esatto, speriamo. Diciamo che la sfida di Sky è stata ampiamente vinta. I risultati d'ascolto hanno applaudito il cambio di passo da parte della produzione, rendendo questa stagione la più vista degli ultimi 4 anni.
Diciamo
non avevamo
che forse
dubbi.
Appunto il pubblico sentirà proprio questa esigenza, un cambio di passo
sì,
nella narrazione di X Factor,
sì,
a prescindere poi necessario. Dalle dinamiche, da quello che poi è il cast, della giuria, dei concorrenti, della conduzione.
Esatto. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della finalissima di X Factor, Sky ha poi fatto sapere infatti di aver rinnovato il talent per altri 2 anni, dando quindi nuova linfa alla sinergia con Fremantle.
Sì, ad annunciare appunto questo rinnovo è stato il capo progetto Paola Costa, che è l'executive vice president content Sky Italia.
Salutiamo tutte le Paole, a parte le zie, ma anche Paola del team di Radio Yulm, senza la quale gran parte di Radio Yulm non sarebbe.
Vuoi salutarla, Teo?
Non sarebbe realizzabile.
Ciao. Antonella appunto De Enrico, che ha specificato il rinnovo del contratto è per i prossimi 2 anni, è ancora aggiunto. La leggerezza di questa giuria, di questa conduzione, profondità e solidità hanno aiutato a creare una connessione con il pubblico, e forse ne siamo anche noi d'accordo, insomma.
Sì, resta da capire se ad essere confermati saranno anche conduttrice e giuria, se sulla prima dovrebbero non esserci sorprese dopo le parole di Giorgia, che dice sarebbe carino tornare ora che 2 cose le ho imparate.
Come Charlie, insomma.
Sì, mi dispiace lasciare Audience adesso che avevo iniziato a capire come si fa la radio.
Come funziona
la radio e come funziona Matteo anche. Insomma,
io funziono tranquillissimo.
Ma allora è l'accoppiata che
la coppia che scoppia.
Sì, insomma, qualche punto di domanda in più resta sul fronte dei quattro giurati. Però ho speranza, io devo dire.
Visto che hai capito come si fa audience, sì, lancia tu il sondaggio.
Allora, noi abbiamo chiesto ai nostri followers, e qua chiedo al nostro corner
si
di prepararsi.
Si sta scrocchiando.
Chiedo, dopo la vittoria di Mimì e il successo della 18ª edizione, cosa ne pensi dell'ultima edizione di X Factor? A te, Sofia.
Grazie, Charlotte, di avermi posto questa domanda. Le opzioni ovviamente sono sempre e solo 4. La prima, musica e gara sono tornati protagonisti, 9%. La seconda, la nuova giuria ha dato una nuova linfa al talent, 82%. La terza, Giorgia conduttrice, ha fatto la differenza, 9%. E la quarta, sono mancate polemiche e discussioni, 0%. Quindi vince con l'82%, la nuova giuria ha dato una nuova linfa al talent. Giusto. Ma io posso dire, le conduttrici fanno sempre la differenza. Io l'ho fatta a Finestra sul Noir.
Mamma mia.
Però autoincensarsi così non va bene.
Non va bene.
Voi mi
io
avete
sono
fatto
qua da
passare
70 puntate, ma non mi sto autoincensando.
Mi avete fatto passare da conduttrice a social corner, capite bene?
Ogni
da opinionista conduttore il passo è breve e viceversa.
Matteo ci voleva dire qualcosa?
No, volevo dire una cosa. Prima stavamo parlando della speranza o meno di, sì, dei giurati di essere confermati, dei, come si chiamano,
giurati.
No, io faccio un appello, riconfermatemi per favore Jake La Furia vestito da abominevole uomo delle neve.
Sì, da Bigfoot.
Perché è stata la cosa più bella che ho visto.
E poi soprattutto Paola Iezzi vestita praticamente tutta in latex. Cioè,
sì,
nel senso,
una festa totale.
Era uno spot esatto per la Durex. Bene, da parte di Sky c'è la volontà. No, ma è per il vestito,
no,
cioè, per il vestito.
Sì, sì.
Da parte di Sky c'è la volontà appunto di portare avanti il lavoro iniziato in questa edizione, a testimoniarlo è lo stesso appunto Enrico, che ha evidenziato gli interessi, la speranza dell'azienda di tornare appunto a questa conduzione. Insomma, non ha ancora fatto tempo a finire un viaggio di X Factor che è già ripartito, perché sono riaperti i casting per la prossima edizione, che per la prima volta, ragazzi, saranno itineranti a bordo della costa a crociere. Insomma, la grande festa della musica continua.
Questa canzone, tra l'altro, adesso sentiremo, ci ha chiesto il nostro amico di puntata di introdurla lui, quindi a te la parola. Ah no,
non volevo introdurre questo.
È il nuovo singolo di Giorgia, perché non c'è niente di male, cioè
sbagliare, no,
non
infatti
c'è niente
sbaglia,
di male
Charlie,
qui a audience in diretta.
Fogli di carta nella polvere ritrovo. Non ho mai finto di amare troppo, neanche poco. Non ho mai vinto neanche una volta in questo gioco contro di me. E se domani io sarò altrove, perché la vita mi ha resa forte come un gigante e con fatica. Questa mia salita, vorrei farlo sopra un pianoforte. Davanti a questa gente, sai, trovo risposte. È solo un modo per cercare Dio, per far capire che dentro il riflesso tuo ci sono anch'io. E in fondo non c'è niente di male, se ogni giorno ci sembra uguale. Dove finisco io inizi te, ma finiamo sempre per litigare. Quanto basta, perché il cielo in una stanza ci sembrava più grande di un monolocale. È strano, ma per te ho imparato ad accettare anche l'effetto collaterale. Rose nel giardino, mi sorprendo di quanto il tempo passa, io sto meglio e vedo luci fuori campo. Sola di notte, la luna abbraccia il sole che sorge, e perdo tutto io, non ho mai, 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 giuro, mai, mai, mai dormito, pensando che vorrei farlo sopra un pianoforte. Davanti a questa gente, sai, trovo risposte, è solo un modo per cercare Dio, per far capire che dentro il riflesso tuo ci sono anch'io. In fondo non c'è niente di male, se ogni giorno ci sembra uguale. Dove finisco io in zitte, ma finiamo sempre per litigare. Quanto basta, perché il cielo in una stanza ci sembrava più grande di un monolocale. È strano, ma per te imparato ad accettare anche l'effetto collaterale. Quando si ama solo per abitudine,
grande crimine. Cercavo uno specchio per somigliare alla tua immagine. Cercavo il tuo sguardo così da colmare il silenzio. Ma in fondo non c'è niente di male se ogni giorno ci sembra uguale. Dove finisco io inizi te, ma finiamo sempre per litigare. Quanto basta, perché il cielo è una stanza, ci sembrava più grande di un monolocale. È strano, ma per te imparato ad accettare anche l'effetto collaterale.
Dove finisco io inizi te, Charlie, esatto. Come appunto ha detto Giorgio.
Ma non
siamo
ad audience, perché dove finirai tu finisco anch'io, nel senso
in
che...
diretta. Ma io sono già sopravvissuto abbastanza, giusto. Diciamoci la verità. Siamo sempre in diretta 18, 14, 16 secondi in diretta in questa 69esima puntata. Teo, non piangere.
No, no, non sto piangendo, no, più no, che altro no. Questa sedia che mi sta dando problemi dall'inizio della puntata, sì. Mi sembra di essere
sembra
seduto
di essere a Belve.
Posso dire,
sullo
esatto,
sgabello di Belve.
Ma vattene anche tu come l'altro Teo, che sei in una posizione scomoda seduto sulla sedia.
Che l'altro Teo? Sono io?
No. No, ma Mucari, perché adesso si parla
sono
di
messo all'angolo con
no,
questo...
vabbè.
Intanto diciamo allora, che in studio entrano altre
gente che va e gente che viene. Le veline
sono loro, non sono loro.
Ma iniziamo appunto perché c'è gente che iniziamo. Fugge, esatto. Gente che appunto va dappertutto e stiamo appunto parlando di Teo Mammucari.
Allora, era un'intervista, erano
con
di cui erano già
Mammucari, Mammucari, ma Mammucari,
non si capisce.
50 C 80 B e così via.
Comunque nella nostra scaletta Matteo è riuscito a scrivere Mamucari. Ma va bene. No, però va bene Matteo.
No, ma ragazzi, guardate, però l'ho corretto sopra.
No, ma non ti preoccupare,
sopra.
Questa volta so qual è il cognome vero, quindi.
No, ma raga, non ce la faccio, cioè non ce la faccio più.
Andiamo avanti.
Ma cucca di questa
sovrana.
Allora, un'intervista di
raga,
cui il cui
basta,
epilogo
via.
Era già noto a tutti. Avevamo visto già delle anticipazioni. E si è aperta proprio con lui questa quarta puntata di questa settima edizione di Belve in casa, sì. Rai, con Teo Mammucari. E non riesco più a dire questo cognome senza ridere.
Mammucari.
E rispetto alla quale negli scorsi giorni in TV Blog aveva raccontato come fosse andata a finire,
sì.
Sapevamo già l'epilogo, ma volevamo un po' capire in
esatto,
che modo.
Esatto, perché tutti i siti, non soltanto TV Blog, invitavano a mostrare appunto questa, sì. Questo abbandono. Il conduttore infatti durante la registrazione ha deciso di abbandonare lo studio e interrompere bruscamente, diciamolo anche, neanche a metà chiacchierata l'intervista con Francesca Fagnani,
esatto.
Intanto però noi abbiamo voluto agevolare, diciamo così, questo revival, questo rewind e ascoltiamo alcuni punti salienti.
Allora oggi
questa intervista, ciao, ascoltate, ciao, io vado.
Come sei venuta nei camerini a dimmi ciao Teo come stai, a fare tutta la carina. Arrivi lei, primo. Secondo, le domande sono tutte
bombe. Perché in questo programma do del lei, non solo...
Allora me lo devi dire qua, prima di entrare.
Ma mi hai chiesto di venire, hai visto, se non hai visto il programma, non so perché mi hai chiesto di venire.
Non sono a mio agio ora, sinceramente, tutto qua.
Questo è il programma. Si rilassa e giochi sulle domande.
Sì, ma se questo è il programma può piacermi o può non piacermi.
Certo, mica la leggo.
Posso perché... fermiamo, io ce l'ho.
Vabbè, come ridi?
Manda questo, fare la tua bellissima figura,
no.
Per scorretto.
Vabbè,
ma scusa,
l'ha presa male, ci sta.
Ma non l'ho presa male.
L'ha presa il programma.
Lo so, però è il tuo programma in bocca al lupo, cioè, capito? Io chiedo scusa al pubblico che poi non parla. No, è tutti al buio, dobbiamo parlare di lei con gli attacchi.
Ma ci vuole disegnare pure lo studio,
no,
e decidere il pubblico che deve fare.
Non voglio disegnare nulla. Mica simpatica.
Ma io ho fatto l'amica, io sono venuta lì
io
a salutare.
Ho dei messaggi tuoi che non mi dai di lei.
No, ma io do sempre del lei nel programma. Alla maggior parte degli ospiti poi do del tu. Non
ma
è che stai a svelare lo scoop,
Io posso, non sono a mio agio, scusami Francesca, chiedo scusa.
Bene.
Se no le cose registrate e fatte in questo modo mi
non
dispiace.
Ti piaccio, non ti senti a disagio, ci sta.
No, no, sono dispiaciuto per come mi hai trattato.
Ma come ti ho trattato? Dai, su, comunque.
Qui trovo un'altra immagine che io non
ce l'hai fatta, dai, non fa niente.
No,
ci
non
sta,
è
ci
che
sta.
Non ce l'ho fatta, non
ci
ce l'hai
sta.
Fatta tu.
Succede.
Hai capito?
Capita.
Perché io sono quello fuori e quello
capita.
Dentro sono la stessa persona.
Che mi hai detto che eri preoccupato, troppo
tu
preoccupato.
Tu non sei la stessa persona,
tesi.
Francesca, no.
Dai,
no.
Dai. Ragazzi, la prima volta.
E anche l'ultima.
Non ha capito.
Vaffanculo.
Io non lo so.
No, vaffanculo.
Matteo, adesso puoi ricominciare a guardarmi in faccia, perché tu nei fuori onda non mi calcoli di striscio e in onda invece fingi tanto di essere un amicone.
Ma cosa stai dicendo?
Ma io non mi sento.
Cosa sta dicendo?
Io me ne vado. Io me ne vado.
Ma io lei a tutti.
Ma io me ne vado. Mi sento a disagio. È l'ultima volta.
Ragazzi, no, ragazzi. Flachiamo gli animi.
Non ha capito niente.
No, no, ma qua non siamo a Belve. Noi ci vogliamo tutti molto bene. E posso dire solo fare una considerazione rispetto alla fine di questo audio veramente imbarazzante, la sua parolaccia.
Dove
finale.
L'ha mandata? Sì,
guarda,
sì.
Ma anche perché una donnona come Francesca Fagnani.
Dove la vuoi mandare?
Dove la vuoi mandare?
Io darei,
lei che mandate...
darei un aumento al fonico che ha lasciato aperto il microfono.
Sì,
fino
quello sì.
E poi quando era in cameriera.
E poi la belvata finale, che nel best of della serata lui non c'era. Tra i best of non c'era.
Ma anche perché cosa c'era di best in questo?
Beh,
c'era
di bestia. Di bestia.
Non è
allora,
vero, l'abbiamo detto
però,
in contemporanea.
Ieri sera a Belve, appunto, Belve ha deciso di mostrare comunque l'intervista, nonostante questa non si sia conclusa, ovviamente, per precisa volontà del suo protagonista. Il programma ha dunque optato per quello che qualcuno ha definito naufragio con spettatore, cioè la scelta di mostrare tutta l'intervista, mostrarla integralmente, come fosse andata, appunto, mostrare come è andata questa conversazione tra Mammucari e la Fagnani. Charlie?
Sì, allora, diciamo che Teo Mammucari è partito già prevenuto, cioè lui
subito.
È entrato in quello studio col piede di guerra.
Si è subito lamentato della posizione del pubblico.
Esatto, ha criticato la collocazione del pubblico, il fatto che appunto fossero al buio e escluso appunto dalla dialettica.
Il nostro pubblico è illuminatissimo.
Il nostro pubblico può anche intervenire, tra l'altro, e insomma, evidentemente, cosa che gli ha chiesto anche la Fagnani, non aveva visto il programma, nonostante fosse stato lui
forza.
A richiederne la presenza. E appunto la Fagnani, lui dice io non sono giusto qua. A quel punto la Fagnani scopre subito le carte, dice lei dice che non è giusto, ma si è proposto lei come
ben due
dicendo.
Volte tra l'altro.
Esatto.
E poi ci sono stati problemi anche proprio con il definirsi una belva, no Charlie?
Sì, perché anche questa domanda, che è la domanda cult del programma, lo
sente.
Ha messo in difficoltà. E lui ha detto sono una tigre, in questo momento mi sento una tigre perché sono preoccupato. Diciamo che la Fagnani torna poi a ricordare a Mammucari la sua autocandidatura, perché è veramente il teatro dell'assurdo questa cosa qua, e dice appunto lei si è proposto, potevi anche dirmi di no, ribatte lui. Certo, infatti le ho detto di no un anno e quest'anno quando mi ha riscritto ho accettato. Mammucari, che aveva già un trascorso tra l'altro con la Lucarelli, ha proprio detto sei partita come la Lucarelli.
Sì.
E lei tra l'altro sempre, comunque lei veramente ha sempre la risposta pronta. Ha detto
ma lei ci sguazza nei momenti di dissidio,
no.
E la
ma
verità
perché
è questa,
perché lei sa gestire molto molto bene. E ha detto beh, comunque un complimento, oddio, relativa a questa cosa, però ha saputo rispondere.
Insomma, l'intervista prosegue tra altri bassi per un'altra quindicina di minuti, e Mammucari inizia però, diciamo così, a dare i primi segnali di cedimento e di insofferenza, perché dice ma una cosa bella la puoi dire ogni 5 cose brutte che dici, diciamo così, hai detto 10 cose una peggio dell'altra. Lei appunto ha detto di avere un unico modello se stesso, lo incalza la Fagnani, e lui risponde io non sono Flavia Vento, ma che stai a raccontare le barzellette?
Bella,
sbotta Mammucari.
Imitazione.
Però
imitazione.
Insomma, diciamo così che l'apoteosi di questa intervista è arrivata quando Francesca Fagnani cita Giancarlo Dotto, che dice sì. Mammucari è una, ha scritto appunto Giancarlo Dotto, ma Mammucari è una carogna vera.
Tra l'altro, se non fosse chiaro, lei cita sempre le
cita,
sue fonti, non è, non
ma
è una...
È quello che bisogna capire, lui probabilmente non ha mai visto l'intervista, tra poco arriviamo anche da Matteo e ti chiediamo una tua opinione, perché ha detto Mammucari è una carogna vera, come tutti gli ex animatori disprezza coloro che deve animare. Io ragazzi me ne vado a quel punto, dice Mammucari, io non sono mai uscito da uno studio, sono venuto perché pensavo che fosse vero quello che mi ha detto in camerino, dice appunto l'intervistato, un po' come diceva la nostra Sophie Baglions. Charlie.
Sì, eccomi, scusate, intanto stavo guardando perché i numeri dei
lui,
nostri.
Lui dice è un ritratto, lei dice è un ritratto, come faccio sempre, tra profondo e il personale.
Esatto, ha spiegato appunto la conduttrice, non è un ritratto questo, non stai facendo parlare me, stai solo facendo dum dum dum, poi è registrato, monti tutto e mi sfondi.
Perché
ha detto
esatto,
Mammucari.
L'accusa è stata anche quella di montare
manipolare
tutto.
Allora, sicuramente il montaggio fa tanto in questo programma, perché il ritmo lo si vede,
è incalzante
grazie
al
montaggio.
Però è anche vero che la Fagnani ha sempre rivendicato la veridicità,
certo,
di quello che
anche
monta,
perché
senza strumentalizzare nulla
anche
delle dichiarazioni dei suoi ospiti.
Adesso userò dei termini un po' cinematografici, e chi studia nella magistrale in questo momento probabilmente mi
annuirà,
però questo è un po' campo contro campo in questa intervista, giusto? Corretto? Mi dicono di sì?
Corretto.
Corretto, perché comunque un po' di cinema l'abbiamo studiato
anche noi.
Brava,
brava,
in triennale. e c'è poco da fare, nel senso, se la domanda è quella, la risposta è quell'altra, c'è poco da manipolare, nel senso.
Allora, prima di vedere appunto l'epilogo, che già sappiamo, abbiamo anche ascoltato, voglio chiedere subito un'opinione appunto a Matteo Carminati, il nostro amico di puntata. Vabbè, diciamo così, che nella TV, poi lo scoprirete anche con la nostra rubrichetta, i dissidi, appunto, le discussioni sono all'ordine del giorno. Cosa ne pensi però di questo specifico dissidio? Perché è molto particolare. Lui si è proposto, c'è andato, non abbiamo capito se avesse visto oppure no il programma. Fatto sta che poi non è andata molto bene questa intervista.
Allora, qua mi frego le mani. Perché io ho un'idea su questa intervista. Ieri sera l'ho seguita molto attentamente.
Anche
oggi
io e Charlie l'abbiamo commentata.
Tra l'altro ho fatto i compiti, ragazzi.
Bravo.
Oggi insieme con i ragazzi del Master ne abbiamo parlato e mi sono fatto un'idea su questa intervista, sì. Qua c'era molto hype. Perché sì. Come potete immaginare
ed è una settimana,
che se ne parla, è uscita e fuoriuscita dalla talpa nel pubblico, ci sarà stata sicuramente l'agenzia, quello che è l'anticipazione,
sì.
Certo. È uscita questa cosa qua da subito e quindi era molto attesa, e infatti anche il posizionamento all'interno della scaletta della puntata è andato direttamente come prima intervista, come primo blocco, e quindi questo qua già ci dice quanto in realtà anche i social e la questione del dialogo che si crea sui social sia importante.
Sui social, esatto. Televisivamente parlando, non si sa qual è invece, diciamo così, la giusta scelta. Perché
ecco, credo che non sia stata,
poteva metterlo comunque, esatto, un po' più giù nella serata per sì. continuare a tenere incollato il pubblico. Però questo è un altro discorso, perché comunque Belve negli ascolti va benissimo, non ha bisogno di questi escamotage,
ecco,
probabilmente.
Però io arrivo al punto. Io trovo che la partecipazione di Teo Mammucari e la sua performance sia stata abbastanza simbolo di una maleducazione da parte sua, anche
certo.
dalle parolacce finali che abbiamo sentito.
Ha rivolto alla conduttrice.
Dall'altro lato, però, e qui andrò un po' controcorrente, io ho trovato le domande della Fagnani molto spesso troppo tendenziose, cioè nel senso io mi sono sentito quasi anch'io in imbarazzo nel caso in cui avessi dovuto rispondere a quelle domande.
Forse perché mi chiami
spiego.
Teo.
Forse perché mi
è
chiamo Teo. Oppure mi spiego, secondo me lei se l'è gestita in maniera sbagliata, nel senso che quando ha visto da parte sua di Teo Mammucari questa riluttanza a rispondere alle domande, che sono il format del programma, perché
certo.
il programma è fatto così,
è
fatto da queste domande stimolo
certo.
che
seguono provocatorie,
come
certo.
lei stessa ha detto,
ha un tono provocatorio esatto, risaputo. Secondo me avrebbe dovuto aggiustare un pochettino il tiro e non continuare a martellare. Così duro. E secondo me
questo è un termine tecnico, martellare duro.
No, però sì. lei ha continuato, cioè, lui ha continuato nel momento in cui era infastidito. Dai che io sono serio. E nel momento in cui era infastidito da lei, dal tu, lei ha continuato ad andare avanti nell'intervista.
Lei ha continuato ad andare avanti. E io poi soprattutto perché dico questo? Perché ho seguito almeno anche l'intervista successiva, che era quella di Tina Cipollari.
Allora è vero
e io
cosa.
Non ho notato questa insistenza, questa tendenziosità nelle domande che la Fagnani
allora,
ha fatto a Tina
ospiti,
Cipollari,
cioè, sì,
mentre con alcuni ospiti, tra cui Teo Mammucari, io questa tendenziosità l'ho notata.
Hai ragione,
se
però...
l'hai presa sul personale.
No, ma perché che oggettivamente, cioè, io ho letto il dibattito sui social e tutti sono molto schierati giustamente dalla parte della padrona di casa di Belve, però dall'altro lato io ve lo giuro, ieri sera mi sentivo quasi in imbarazzo nel caso in cui mi fossi trovato io
nella
in quella situazione di dover
certo,
rispondere.
Certo.
È vero che quelle cose sono state sicuramente dette da Teo Mammucari, sono state sicuramente fatte perché dette da dei giornalisti, di sicuro non sono cose inventate.
È anche vero però che lui ha partecipato a un format, si è proposto e il format è quello, quindi forse se vai in un programma sai anche a cosa vai incontro.
Beh, il format è quello, però nel caso di Tina Cipollari subito dopo non
su quello
era.
Sono d'accordissimo,
però secondo me
è stato una misura.
Però secondo me non è stato
diverso.
Un metterlo in difficoltà apposta. Secondo me lei calibra l'intervista molto sulla base della persona, in base a quello che
sulle
può
dichiarazioni.
Uscire e sulle dichiarazioni ovviamente, ma è anche una possibilità, cioè andare a incalzare su certe cose secondo me è una possibilità anche di smentire certe cose che possono
certo,
darti fastidio
succede.
Su di te, e quindi poteva cogliere questa palla al balzo. Però vabbè,
insomma, abbiamo acceso un dibattito su Belve perché Charlie ci tiene molto
sì.
Però sono arrivate stamane le dichiarazioni di Teo Mammucari dopo la lite con Francesca Fagnani, che ha detto: avrei dovuto gestire la situazione diversamente, ho sbagliato iniziato a partecipare, il cambio di ruolo da donna conduttrice mi ha creato un certo disagio. Insomma, a prescindere da tutto l'accaduto e da questa intervista no sense, diciamoci la verità, noi continuiamo a sostenere la regina delle belve d'Italia.
Certo. Io amo, perché adesso non è che ho non sostenuto è Sofia. Questa cosa qua.
E allora viva ovviamente Francesca Fagnani, soprattutto viva Belve, con buona pace a questo punto di Teo Mammucari.
Direi
adesso
sì.
Ci lasciamo per pochissimi secondi. E poi cosa arriva, Charlie?
E poi arriva Audience Cult.
Restate con noi, qui a Audience. And so this is Christmas. Dunque tu sei.
Breve interruzione del programma per salutare il nostro amico di puntata
e ringraziarlo.
Che ovviamente per i suoi impegni da giornalista ci deve lasciare.
Ci deve andare a intervistare Francesca Fagnani.
Esattamente. Scrivere un articolo su questa questione. Quindi Matteo, grazie mille
per essere stato con noi.
Matteo,
grazie a voi per l'invito.
Ti amiamo, ti adoriamo,
ti vorremmo.
No, questo mi sembra un po' blasfemo.
Ti vorremmo dire alla prossima volta, ma probabilmente
non ci sarà. Se vuoi, settimana prossima c'è la grande festa.
La grande festa
ufficiale, ecco, per l'ultima puntata di Audience, che ricordiamo la 70ª puntata. Complimenti ragazzi per questo,
per la trasmissione,
per la trasmissione e per la chiusura della trasmissione. No,
grazie.
Finalmente.
Soprattutto liberi. No,
vi voglio bene ragazzi, grazie
ciao Matteo, noi te ne vogliamo di più. Ciao.
Adesso
allora io adesso
vai, Charlie.
Mi prendo io la parola, direi che possiamo far parlare la sigla di Audience Cult. Matteo, allora a te.
Audience Cult.
E allora Matteo, a te la parola con questa base che già ci fa intuire il tono un po', diciamo,
friccicarello
di questa rubrica.
Benvenuti a Audience Cult. E allora continua il racconto che ormai tutti quanti noi amiamo della storia della TV, tra momenti cult e perle di rara bellezza. In questa nuova puntata prenderemo armature e scudi, perché oggi si litigherà. No, non ci riferiamo ovviamente a noi di Audience, e stranamente nemmeno quello che succede a Radio Yulm. Infatti oggi è il momento di ripercorrere alcuni dei momenti iconici avvenuti nella TV che divide, ovvero la TV delle litigate, delle discussioni cult.
Giusto.
Ricordiamo velocemente l'obiettivo di questa rubrica, che è sempre lo stesso, ovviamente ridere con alcune delle bizzarrie che la nostra TV ci ha regalato in questi 70 anni. E allora partiamo con questa nuova puntata di Audience Cult, e quindi la nostra personalissima top 5 delle litigate più cult della storia della TV
la
italiana.
La tua personalissima.
La mia, assolutamente.
Noi non sappiamo,
noi non sappiamo. No, io non ho ascoltato, spero che siano in ordine.
Sono in ordine,
okay.
In ordine,
okay.
Perché non ho cambiato posizione stavolta.
Okay.
Perché diciamoci la verità, si litiga dovunque: in casa, al lavoro, tra amici, fidanzati, per strada, letteralmente ovunque. Nonostante l'atmosfera natalizia, oggi si vuole sempre aver ragione. Si fanno cose che danno fastidio agli altri, si interpreta una frase da punti di vista opposti. Quindi ecco alcune delle ragioni per cui si litiga. Ma mentre le motivazioni possono essere alte o basse, l'aspetto irrazionale è che vedere litigare, soprattutto in TV, suscita nell'essere umano un mix tra masochismo, divertimento, pura meraviglia, ma anche identificazione e vicinanza morale con i protagonisti della lite. In altre parole, siamo ancora nell'epoca dell'antica Roma, seduti al Colosseo a incitare gladiatori e belve assetati di sangue, pieni di insulti. In una TV dove tutto si amplifica e lo share e l'audience, diciamolo, sale vertiginosamente, quando qualcuno perde la brocca lo si fa all'ennesima potenza, tanto che alcuni, chiamiamoli pure diverbi, sono diventati iconici.
Sentiamo.
Allora partiamo dalla posizione numero 5, che ho intitolato Giù le mani dallo sponsor. Perché era il 1996, durante una registrazione della Ruota della Fortuna. La conduzione c'era ovviamente Mike Buongiorno con Antonella e Elia, e quello che sarebbe successo non si sapeva che sarebbe entrato nella storia della TV. Indimenticabile soprattutto la faccia di Mike Bongiorno davanti al siparetto, certo, con la sua valletta storica Antonella Elia, dove una concorrente del programma si rifiuta di accettare come regalo, come premio, una pelliccia.
Eh beh,
e la Elia le fa i complimenti. Il fuori onda è esilarante, Mike perde la testa tanto da darle addirittura della stronza, è una cheat.
Questa è una citazione, sì,
e
sì.
La Elia, tra un ma uffa e un'alzata di spalle, minaccia di andarsene dal programma, quello che facciamo praticamente tutti i giorni, certo, noi qui a Audience. Cosa che Mike prende di buon grado concludendo: vai, così ti fanno causa. Insomma, in quei momenti si respirava tutt'altro che allegria. Ascoltate.
La giacca la vogliamo provare?
No.
Io penso che andrà molto bene. Proviamo questa bella pelliccia.
No. Non posso portare la pelliccia.
Non può portare la pelliccia?
Sono obiettore.
Ah, obiettore di coscienza.
Ma penso che... Che brava!
Faremo...
Complimenti!
Siamo pronti per cedere adesso la mano a quello che segue dopo e ci diamo appuntamento per domani alla solita ora. Ciao a tutti! Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Se tu non sei d'accordo non lo dici, se la signora lo è lei può dire quello che vuole, ma tu no. Comunque io non lo faccio, arrangiate, e così imparerà, va bene? Arrangiatevi. Vada in onda e voglio vedere che cosa succede. Non siamo degli imbecilli. Può essere più stronzo. Si può essere più stronzo. Io una così la caccerei sui due piedi.
Ma io me ne vado anche subito.
E gliel'ho già detto un paio di volte che non lo deve fare.
Ma io me ne vado anche subito.
Vai.
E vado.
Vai, okay. Se vuoi andare vai, e così ti faranno causa.
Io me,
allora,
ne vado.
Charlie,
io me ne vado.
Non puoi sfottere lo sponsor.
No, non mi permetterei
mai. Sofia, sei d'accordo, può dirlo, ma tu non puoi.
Scusatemi, non mi permetterei mai. No, assolutamente.
Puoi sfottere altro se vuoi.
Altro, ma non
te lo
lo
dico
sponsor. Che non si sa quale sia lo sponsor. Perché
vuoi una press review così?
Andiamo, va, andiamo alla quarta posizione.
La quarta posizione che ha titolato Il genere della discordia. Al quinto posto, anzi al quarto, troviamo l'epico scontro tra Alba Parietti e Aldo Busi all'alba all'oscuro, è il titolo del programma. Era il 2011, Alba Parietti durante il suo talk show sulla 7, dove in ogni puntata non si sapeva chi fosse l'ospite che intervistava, si trova davanti Aldo Busi ed esclama: ah, ma mi avete detto che era maschio. Non lo avesse mai detto. Busi, omosessuale dichiarato, non l'ha presa male, ma malissimo. Ed ha iniziato ad insultarla pesantemente, a ragion veduta, aggiungeremmo, sostenendo che l'insulto di Alba lo ferisse profondamente per tutte le guerre che ha combattuto e continuava a sostenere per la parità di genere. Siamo d'accordissimo. Emblematica però è rimasta negli annali la risposta, appunto, che appunto questo giornalista ha dato alla conduttrice della trasmissione, perché lui ha detto: io non ti ho salutato dicendoti ci siamo incontrati mille canotti di labbra fa. Insomma, pura poesia. Ascoltate qua.
Alba!
Avete detto maschio!
Ma perché, scusa, guarda, questa è una di quelle gaffe. Tu sai che sei qua perché non puoi assolutamente dire un tuo pensiero, che è già una stronzata.
Io ci speravo
quella che hai
molto.
Però
ci
tu non puoi
molto
accogliere Aldo Busi con una battuta di questo
ritorniamo
genere.
Ritorniamo dentro.
No, sei tu che dovresti
dentro
andare fuori.
Ah, già subito così?
No,
mi aggredisci?
Io aspetto, cioè, tu hai detto una stronzata macista, stupida, da donna stupida. Non si arriva a 50 anni per dire... per accogliere un ospite come me sopra una battuta degli anni 50 da perfetta
democrazia
cristiana.
Le dici anche tu battute degli anni 50?
Io non ti ho detto
perché
cara Alba, ci siamo incontrati canotti di labbra rifatte.
Boh, l'hai detto mille volte, l'hai anche scritto
anche,
in
ma figurati,
perché tu ti puoi permettere
io
tutto?
Non ti, io non mi sono mai espresso su di te.
Che cosa vuoi fare?
Con simpatia.
Benissimo.
Perché essere omosessuale significa essere virili.
Perché sei così aggressivo?
No,
me lo
perché
puoi dire
tu,
senza aggredirmi.
Perché tu con questa finta grazia da stronza hai detto la sintesi di tutte quelle cose per le quali io ho lottato nella mia vita. Tu non arrivi qua e con una battuta di affossi 60 anni di lotte, perché io ho cominciato a lottare a 3 anni e vado per i 63. Quindi a te non è permesso, quindi noi facciamo questa cosa... Tu adesso mi dai del lei, io con lei non voglio più avere niente a che
va
fare,
bene,
se non formalmente, perché dobbiamo arrivare a fine di un contratto,
d'accordo,
e di una parola data,
d'accordo,
da me per gentilezza,
va bene,
e neppure per soldi.
Insomma, diciamo che si è arrabbiato anche giustamente, insomma,
cioè, sì, con ragione, ecco.
Però non c'è da ridere su questa.
No, però sinceramente io non ti ho salutato dicendo ci siamo incontrati
quello
mille canotti di labbra fa.
Sì.
Questo sì. Ma andiamo sul nostro podio della posizione numero 3 che ho titolato Mazze, mazzette e mazzate. Facciamo un salto nel 2006, Isola dei famosi targata Rai 2, al timone del reality, al picco del suo successo c'è Simona Ventura. Fra i concorrenti di quell'anno ci soffermeremo ora sulla attrice Domiziana Giordano. La concorrente, che si è ritirata dal gioco, accusò un altro concorrente, Massimo Ceccherini, di averla minacciata e colpita con un piatto in faccia, che poi sono sull'isola. Che piatti hanno i cocchi,
si lanciavano i cocchi.
Però dice dall'isola Paolo Brosio, inviato di quell'edizione, disse di non aver mai visto niente, e per difendere le parole dell'inviato Simona Ventura si scagliò contro l'attrice, perché lei disse che questo era successo fuori dal reale, prima che approdassero sull'isola. Quando all'improvviso la madre della naufraga ritirata presente in studio si alzò contro la conduttrice a pochi centimetri di distanza, additandola come una salace scorretta. Che poi sai
forte.
Cosa vuol dire salace?
Ah, dovrei saperlo avendo fatto il classico, ma ecco. Non mi ricordo.
Però se in un primo momento il self-control dell'avventura ha tenuto a botta, pochi secondi dopo cede ovviamente ad un "non mi fate paura se mi venite vicino perché io le matate le so dare, eh". Proprio così, citando il piemontese. La tensione.
Scusami qua.
Vuoi dire
forse
lo te?
Dovresti dire tu.
No, no.
Carli. Vuoi provare?
Ma a parte che non credo di dovermi.
Le mazzate le so dare.
Le mazzate le so dare. No,
così sembri milanese.
Dopo cioè,
mazzate le so dare.
Hai perso completamente,
no, ragazzi,
tutto.
Però la tensione. Adesso sentiamo. La tensione si alza nuovamente, quasi a sfiorare la rissa, per una vicenda che non ha mai trovato una soluzione dopo anni di distanza, ma che ha sicuramente lasciato l'impronta per essere una delle liti più cult della storia dell'Isola dei Famosi e della TV italiana. Allora ascoltiamo questo piemontese della Simonona Ventura.
Io non sto difendendo maleducata.
È scorretta.
Signora, non sono scorretta.
È una salace scorretta.
Non è vero.
Sì.
Signora, perché io difendo un punto di vista. Io non sono scorretta, signora. Non è scorretto nessuno che la pensa diversamente da sua figlia. No, non sono scorretta. Io le porto rispetto perché lei è una persona, signora, può portare rispetto, ma io non sono scorretta. E siamo tutti scorretti, quelli che la pensano diversamente da sua figlia. Tutta Italia è scorretta, signora, allora. Non mi fate proprio paura se mi venite vicino, perché io le mazzate le so dare, glielo voglio dire.
C'è delle scorrettezze.
No, io non dico delle scorrettezze. Io difendo la gente che lavora per me su quest'Isola dei Famosi. Io difendo 20 persone. Signora, no, per niente. E difenderò sempre uno come Paolo Brosio, che guarda i filmati dalla mattina alla sera e dorme 4 ore per notte insieme a tutti gli autori. Quindi carta canta, carta canta. Qui c'è gente che lavora 20 ore al giorno. Non che, capito, perché è un'intemperanza, allora dopo 15 giorni vengo via. C'è gente che lavora su questo programma 20 ore al giorno, capito?
Insomma, andiamo alla posizione numero 2 con falsità urlate. Torniamo a X Factor nel 2012.
Beh.
E le protagoniste sono nuovamente Simona Ventura e Arisa.
No, questa è incredibile. Iconica. Perché non è al primo posto?
Ma perché poi al primo posto capirai chi c'è. I cantanti della squadra di Arisa sono stati eliminati anche grazie al voto di Simona Ventura, che li aveva sempre, diciamo così, riempiti di complimenti. La cantante non ci sta. E diciamo così, in un diverbio proprio dà luce ad una delle scene più calde della storia della televisione italiana. Nel 2023 però, a Belve proprio, quindi torniamo proprio a tema, Rosalba Pippa non ha dubbi e risponde quando la giornalista, appunto la Francesca Fagnani, chiede qual è il momento più basso della sua carriera. Dice: il punto più basso è stato quando ho detto a Simona Ventura che era falsa X Factor, perché in quel momento lei stava facendo il suo gioco, ne aveva diritto e io il mio. Non è vero che è falsa e le voglio bene. La Ventura si commuove, insomma, pace fu fatta. D'altronde, più passano gli anni, più si diventa buoni, soprattutto poi a Natale. Esatto. Ascoltate.
Ma perché ti devo dire? Perché devo dire? Perché io ho uno spirito critico. Perché devo
perché
dire che non mi piace?
Perché sei falsa, Simona! Cazzo! Sì. È la verità! Sei falsa!
Allora, facciamo una cosa.
Qual è stato il momento più alto della sua carriera? Moltissimi, a me ne dica uno. E qual è il più basso?
Allora, il più basso è stato quando ho detto a Simona che era falsa.
A Simona Ventura, X Factor.
Durante X Factor. Sì. Perché non è vero. Perché in quel momento lì lei stava facendo il suo gioco, io stavo facendo il mio e non avevo nessun diritto di dirle che era falsa.
E il momento più alto?
Perché volevo ribadire che non è vero. Ecco. È il momento più... è che le voglio bene.
E allora siamo sul nostro appunto gradino più alto,
dai.
Alla posizione numero uno, che ho titolato Discussioni spettinate. Siamo al 2019, a Live non è la D'Urso. Nella puntata del 16 dicembre, lo scontro protagonista della puntata ha coinvolto Barbara D'Urso e il telecronista sportivo Sergio Vessicchio. Al centro delle cronache, per essere stato radiato dall'ordine dei giornalisti a causa di alcune affermazioni sessiste sul conto di una donna arbitro,
ecco che Matteo Carminati faccia attenzione.
Sergio Vessicchio è stato invitato nel talk di Canale 5 proprio per dibattere sulla discriminazione di genere nel mondo del lavoro. Dopo essersi difeso dalle accuse, a sua detta immotivate, è stato attaccato dagli opinionisti della trasmissione e anche proprio dalla stessa Barbara D'Urso, che ha preso posizione, diciamo così, no? Dicendo che è d'accordo con la decisione presa dall'ordine dei giornalisti. Guai a mettersi contro Barbara D'Urso, ovviamente, perché le sue parole epiche sono rimaste negli annali cult della TV trash. E dice: siccome la mia televisione non si porta più, come non si portano più i tuoi capelli, io decido che tu nella mia televisione non ci stai. E poi dice: saluta Massoreta, chiudere, così. chiudere. Comunque, insomma, il personaggio non si è più visto in quella TV, che fu ovviamente di Santa Barbara da Cologno. In conclusione diciamo però che una cosa è lampante, perché in TV quando si parla di Vessicchio ne esiste solo uno, ed ha la barba grigia e la bacchetta per dirigere l'orchestra. Non ci si deve confondere. Ascoltate.
Sapete che c'è Vessicchio, ma è stufato.
Basta. Molto okay? Bene.
Basta.
Perché ti dico la verità in faccia.
Basta.
Perché a me non tu non mi sopporti, perché ti dico la verità in faccia.
Hai capito?
Ancora. Verità,
no,
hai capito?
Ancora.
E tu continui, è certo. Perché a te tu continui a fare una televisione becera, una televisione che parli agli ultimi, una vergogna, hai capito? Nonostante la Colovati, la Mussolini, la Panetti e tutto quel teatrino vergognoso che metti tu ogni volta.
Questa è la verità. Questo è un teatrino vergognoso. Scusi, mi lasci a me a Vessicchio, per favore, grazie. Vessicchio, silenzio. La mia televisione, come la chiami tu? Silenzio! Silenzio!
Non sono mezzo
silenzio! La mia televisione! La mia televisione!
Mughini è quello con la
parola! Allora,
paletta,
o mi ascolti,
ma che dici, Barbara? Non dico, a me non la spugni, Barbara! A me mi devi togliere il microfono, perché a me non la spugni!
Va bene!
Con me vai KO!
Io faccio
con
di più!
Con me vai KO!
Io
con
faccio di più, non ti tolgo il microfono!
Mi chiedi, mi devi chiudere il microfono, con me vai KO!
Allora,
con me non la spunti.
Bene.
Perché io ti faccio nera.
Bene. Allora,
questa è la verità. Io
basta,
ti faccio nera.
Basta.
Con me non
allora,
la spunti.
Vessicchio, siccome la mia
certo
televisione, ecco,
non la
siccome la mia televisione,
esco dalla
non si porta
non
più, così come non si portano più quei tuoi capelli, io decido che tu nella mia televisione non ci stai. Saluta Massoreta. Ciao.
Chiudere. Grazie. Allora, insomma, Woody Allen, dando un'opinione sulla televisione, diceva: gli americani non gettano mai via i loro rifiuti, li trasformano in show televisivi. Dopo questa top 5 possiamo dire che anche in Italia non si scherza, si litiga da sempre. Insomma, tutti al Colosseo, quindi, volevo dire, davanti al divano, ovviamente davanti alle nostre TV. Insomma, per oggi è tutto, grazie per aver seguito Audience Cult anche in questa nuova puntata. Allora, Charlie, ti è piaciuta questa top 5?
Molto, come al solito, assolutamente sì.
E allora adesso, però, visto che è Natale, tra 14 giorni è Natale, vuoi lanciarla a te, Sofì?
Posso?
Vai!
Ok,
vai.
aspetta un
solo
attimo.
Solo contenuti di qualità qui a
Audience. Perché ho bisogno di una sincronizzazione.
Mani,
io
voce.
Non vedo l'ora di farvi un regalo, concludendo
soprattutto
questa trasmissione.
Sì.
E quindi ho un pacco per te, Charlie.
Anch'io.
Grazie.
Brillano, ma come brillano le luci del le coppie in crisi resistono solo per Life. Ready for shopping before Christmas night. Caro mio babbo, quest'anno da te vorrei gioia, pace ed un nuovo collè. Serate techno, nemmeno bublé. Voglio il Natale più bello che c'è. Siamo stati dei bambini cattivi. I pe-
peggiori tipi d'eliti. Siamo emarginati come canditi. E quando guardo mamma penso l'aereo, serio, quante volte mi ci rivedo. Non ho fatto manco un regalo, perché a volte basta solo il pensiero, yeah.
Caro mio babbo, quest'anno da te vorrei gioia, pace ed un nuovo collè. Serate tecno, nemmeno bublé. Voglio il Natale più bello che c'è.
Questo Natale lo passi con me, che odio i cliché, le foto buffe. Anche quest'anno sappiamo che
c'è un pacco per te e un pacco per te. Voglio il Natale più bello che c'è, ma ti lascerò dicendoti che anche quest'anno c'è un pacco per te.
E questo era il pagante.
E la nostra Sophie Baglions, anzi la nostra Sofia Callas.
Sono sempre io.
Che contenuti di qualità è qui a Audience. Allora, siamo arrivati alla conclusione anche di questa 69esima e penultima puntata di Audience, la TV che si ascolta. Vi ringraziamo per essere stati con noi, per averci ascoltato. Salutiamo subito la nostra regista, la nostra Sophie Baglions.
Ciao ragazzi, grazie a voi.
Salutiamo
grazie
tutti voi. Quelli che sono stati con noi in studio. Adesso si è già un po' svuotato. Salutiamo Alice che ci ha ascoltato oggi.
Ciao. Ciao Alice
e Matteo.
Allora, noi ovviamente ci risentiamo settimana prossima. Attenzione per la 70esima e ultima puntata di Audience.
Questa
la
volta
TV che si
non
ascolta.
È uno scherzo, perché lo dicemmo anche a giugno
a dicembre,
ma non è mai stato così. Abbiamo portato avanti finché si poteva e adesso
esatto,
siamo
e quindi ci sarà davvero una grande festa. Prepareremo un puntatone pazzesco,
esatto.
Ma voi seguite Radio Yulm sempre comunque, anche quando non ci saremo più. Ovunque, giusto Charlie?
Siete obbligati.
Ci
però
potete risentire su www.radioyulm.it. Potete andare a ripescare alcuni contenuti sulla pagina Chiocciola Radio Yulm su Instagram, ma anche su TikTok. E scrivere costantemente, perché abbiamo sempre qualche diretta
ansia,
in
voglia.
Corso e grande ansia di interagire con voi al 331 14 38 923.
Noi vi salutiamo, grazie Charlie.
Grazie Matteo.
Grazie Sofì.
Grazie Matteo, grazie Charlie.
E ricordatevi sempre
che la TV
siamo noi. Buona serata.
Audience. La TV che si ascolta.